Bentrovati tutti gli ascoltatori di Radio Stella FM da Luca Rizzato. Per me è un piacere ritrovare un bravo giornalista italiano, scrittore, qualcuno ha scritto anche blogger perché è molto attivo sui social, ma soprattutto un inviato appassionato, un inviato di guerra per 30 anni in Somalia, Medio Oriente, Afghanistan ed ex Jugoslavia. È stato anche ex vice direttore del TG5 da Palmanova, terra di Friuli, Tony Capuozzo. Ciao Tony, benvenuto, come stai?
Bene, grazie, ciao a tutti.
Il tuo ultimo volume, Balcania, l'ultima guerra europea, edizioni Biblioteca dell'Immagine, poteva anche chiamarsi Hotel Balkan, che era proprio quello situato di fronte al tuo quando eri a Belgrado. E questo tuo volume segna veramente questi 30 anni dopo l'assedio, la fine dell'assedio di Sarajevo, 5 aprile 1992. I ricordi di una guerra immagino che siano sempre come dei macigni che ti segnano tutta la vita, anche a distanza di 30 anni, per chi come te ha cercato di raccontarla in televisione.
Sì, è un libro di ricordi, sai, noi siamo come dei computer, ogni tanto devi svuotare la memoria e liberarti anche da ricordi che inevitabilmente sono ingombranti. Allora scrivere o fare un documentario, perché ho fatto anche un documentario, ti aiuta a svuotare un po' la memoria, no? Intanto sta lì scritto, sta lì in un servizio televisivo. Però non è solo una storia di 30 anni fa, insomma, è un racconto di cos'è davvero una guerra, in particolare una guerra civile, no? Perché quelle di 30 anni fa, Sarajevo, ha qualcosa in comune anche con le guerre che stiamo vivendo purtroppo in questi giorni, no? Sono guerre tra popoli che si capiscono l'un l'altro quando si parlano, hanno delle lingue non così dissimili, che sono fratelli, qui stiamo parlando in entrambi i casi di popoli slavi, no? E ti accorgi che a volte le guerre tra popoli che si assomigliano, tra popoli che hanno diviso dei pezzi lunghi della loro storia, sono persino peggiori di quelle delle guerre tra popoli molto diversi tra di loro. Un po', se posso fare un esempio banale, è come quando ti accorgi delle liti tra un ex marito e moglie, no? Che a volte sono più furibonde, più cattive, più tese a farsi del male, e dici, ma è possibile che un tempo si sono amate queste persone? Ora, le guerre civili in particolare, quando poi la lingua è quasi la stessa e quindi si capiscono, no? Diventano qualcosa di particolarmente feroce.
Ecco, hai detto giustamente, ogni guerra, pur diversa, ha comunque un comune denominatore: l'odio, le vendette, manipolazioni. La guerra lampo per prendere Kiev è sfumata. Putin non si ferma, guarda a ovest, o è davanti davvero a un bivio come si domandano in molti tutti i giorni?
Ma sai, io non faccio molto conto sul fatto che Putin si fermi. Lui è il leader autoritario di un regime, non deve rispondere a un Parlamento, non deve rispondere a un meccanismo di democrazia e tantomeno di controllo popolare, insomma, no? Penso che quelle che abbiamo sbandierato come un colpo pesante per la Russia, le sanzioni, funzionino solo nel lungo periodo, non funzionano nel giro di poche settimane o nel giro di pochi mesi. Anzi, temo che faranno più male a noi che non a noi come italiani, forse come tedeschi, insomma. E quindi vedo che non punterei sul fatto che Putin si ferma, a meno che non siamo convinti di poterlo fermare con mezzi militari, con le cattive. Ecco, lì ci andrei molto cauto, perché stiamo parlando di un paese che ha pur sempre un arsenale atomico, e mi meraviglio sempre quando dicono Putin è pazzo. Io penso che è importante capire il nemico, se vuoi cercare di batterlo o di fermarlo. Dice, ma sei pazzo e ha le bombe atomiche, beh, stiamo attenti, no? E dall'altra parte hai Zelensky, che l'ha fatto capire più volte che è suo interesse coinvolgere il più possibile il mondo in questa sua difesa e resistenza davanti all'invasore russo. Ora io dico, se la salvezza di Kiev, la possibilità per l'Ucraina di difendere il proprio governo, la propria libertà, era qualcosa davanti al quale non potevi tirarti indietro. La riconquista del Donbass, cioè di una regione che già da 8 anni Kiev non controllava più, è la nostra guerra. Io credo che non sia in gioco la democrazia e la libertà dell'Europa, o che l'Europa debba sentirsi minacciata dalla contesa di confine tra Russia e Ucraina sul Donbass. credo che dovremmo fare il possibile per calmare Zelensky e per sostituire agli aiuti in armi, robusti aiuti economici che alla fine, posso dire una cosa brutta, comprino tutti. Noi abbiamo l'esempio qui in Italia di come una secessione è stata addomesticata in Sud Tirolo, Alto Adige. Cosa abbiamo, chi non è più giovane si ricorda gli attentati, i carabinieri uccisi, alpini uccisi, tralicci che saltavano. Come l'abbiamo convinti? A suon di soldi, a soldi, tasse che non venivano versate a Roma e che restavano. Ancora oggi, se tu vai a Innsbruck e dici li volete i sudtirolesi, dicono che sono un po' viziati dagli italiani. Ecco, questo dovrebbe fare l'Europa, no? Sapendo che costa, ma anche le armi costano, no? E andare lì e cercare di dimostrare a tutti, a ucraini di Kiev, per così dire, e a ucraini che sono russofoni e qualche volta filorussi nel Donbass, guardate, se state tranquilli ci avete da guadagnare tutti quanti, potreste essere un sudtirolo dell'Europa orientale.
Tony, per Focus TV con il tuo storico cameraman Igor Vucic hai rievocato le cronache di quei giorni in questo reportage 1992-2022 Ritorno all'inferno, ma ritornare dopo tanti anni in quei luoghi, che effetto ti ha fatto personalmente?
Guarda, brutto, perché ti accorgi che le guerre lasciano le cicatrici. Se io sono del 48, quindi sono nato all'indomani del... Ma era un paese, l'Italia, che era in macerie, cosa mi ha deciso a voltare pagina, no? I tedeschi, che erano stati prima nostri alleati e poi erano stati nemici, avevano occupato il nord Italia con le stragi che sappiamo, le deportazioni. 2 anni dopo diventano turisti a Jesolo e a Riccione, no? Cioè, c'era il senso di, bene, quella è una storia chiusa, guardiamo al futuro. Invece lì nei Balcani, 30 anni dopo, non hai l'addio alle armi, hai il silenzio delle armi, come nei fumetti da bambini che i Pelle Rossa seppellivano il Tomahawk, pronti a tirarlo fuori nel momento in cui ci sarebbe dovuto combattere ancora. Ecco, diciamo che lì le armi sono sepolte, non c'è stato l'addio alle armi. Hanno lasciato uno strascico di odi, che è quello che ci troveremo di fronte tra Russia e Ucraina adesso per decenni, per generazioni. Questo forse, noi guardiamo ovviamente le notizie di cronaca, quello che succede giorno per giorno. Quello che non ci stiamo rendendo conto è se un giorno abbiamo sognato un'Europa fatta di istituzioni comuni, di affari che sono interesse di tutti, un'Europa che arrivasse fino agli Urali, che coinvolgesse quindi persino la Russia, a questa possiamo già dire addio. Ci sono due componenti, gli ucraini e i russi, che si odieranno per generazioni.
Oggi vediamo in televisione molti inviati dal fronte bellico, alcuni con le palle, come dico io, altre con le ovaie, come direbbe la dottoressa Bruzzone. Ma quante volte hai avuto veramente paura, o anche solo per un attimo, quando eri in guerra? Perché insomma, in guerra ci sei stato anche tu.
Ho avuto sempre paura, guarda, non... anche nello scegliere l'operatore che venisse con me, sono sempre stato attento a non prendere qualcuno troppo spavaldo, che poteva mettere a rischio anche me. Io non sono uno che manda avanti l'operatore, cioè, vado con lui, né troppo spavaldo né incapace di controllare la paura. Cioè, il vero coraggio è fare in modo che la paura non diventi panico. Solo un pazzo non ha paura in una battaglia dove arrivano in bombardamento o dove fischiano i proiettili. La paura, anzi, ti fa stare coi piedi per terra, ti fa stare coi i riflessi allerta, è preziosa, guai se non hai paura. Io ho sempre avuto paura e ho sempre cercato di controllarle, un po' come, non so come spiegarlo, quando improvvisamente in autostrada rischi un incidente, distinto, sporti il volante, sterzi, la paura ti prende dopo, no? Ma nel momento in cui devi fare la cosa, distinto, freni, acceleri, allora quello è importante, non perdere la lucidità, sapere. Ho sempre insegnato ai miei operatori, se siamo in un posto guardiamo sempre qual è la via di fuga, da dove è più sicuro scappare, qual è il punto, è come, poi c'è la fortuna e la sfortuna, ma è come un terremoto, tu sai in una casa quali sono i muri portanti, qual è il punto in cui se ti conviene buttarti in strada oppure rifugiarti sotto un muro maestro, insomma in qualche modo essere sempre, io d'abitudine ogni volta che ero in un albergo, siccome poi spesso un bombardamento si trasforma in un incendio, provavo a occhi chiusi i passi che mi separavano dalle scale, così se ci fosse stato un incendio o fumo sapevo che le scale e l'ascensore non potevi prendere erano 10 passi a destra e 4 passi a sinistra, ci sarei arrivato anche di notte senza luce elettrica, senza una pila, cioè è fatto di precauzioni. Conosco persone, io non l'ho mai fatto, ma per pigrizia, che si stavano in un albergo al quinto piano e tenevano in camera una corda che gli consentisse di scendere dalla finestra fino a piano terra o un terrazzo che stava sotto. Cioè devi avere le precauzioni e trovare un equilibrio tra il lavoro che vuoi fare, no? Vale per tutti, anche per te, insomma, se devi arrivare in tempo per mandare in onda è importante che arrivi in tempo, però è importante anche arrivare, no? Se ti metti a correre, a sorpassare in modo imprudente, rischi. Allora, con i miei operatori siamo sempre stati d'accordo, meglio un cattivo servizio che un bel funerale.
Chiudiamo, io non so che cosa ti piacerebbe potesse arrivare poi alla fine dalle pagine di questo tuo libro Balcania, l'ultima guerra europea, ai lettori che lo leggeranno, però, e che contiene tra l'altro anche i pezzi scritti in quel periodo da te per varie testate come Il Foglio, Diario, La Stampa, Berliner Morgenpost, con le riflessioni chiaramente attualizzate alla guerra di adesso Russia-Ucraina. Ma ti chiedo qual è la cosa di cui vai più orgoglioso se guardi indietro a questa lunga tua carriera da giornalista.
Nei Balcani sono stato contento di aver aiutato un bambino a evitare 4 anni di guerra, diciamo a crescere più serenamente, poi ha perso la madre, ha perso una gamba, la cosa più importante l'ho fatta non da giornalista, l'ho fatta come spesso succede, devi andare oltre la tua professione, sì.
Essere umano.
Sì. Cioè il resto scrivi, quello che i servizi che fai sono il lavoro fatto con passione, ma insomma non salvi nessuno, no? Io penso che il giornalismo una volta, io non lo dico perché sto parlando con te, ma a volte il giornalismo locale è un po' meglio perché si dice una stupidaggine, chi ti ascolti ferma per strada, ma cosa hai detto? Invece se tu dici una stupidaggine da Kiev o da Baghdad, nessuno ha modo di verificare. Credo che il giornalismo a volte possa fare dei guai, se fa degli sbagli, può a volte rendere più complicata la vita delle persone. Qualche volta può provare a fare del bene, nel senso sollevando un problema che affligge gli abitanti di un quartiere o... però difficilmente cambia davvero la realtà. La può raccontare, la può descrivere, ma insomma è difficile. Cambi la realtà quando sei un buon medico, quando sei un... quando puoi davvero fare delle cose che salvano vite, insomma, no? Se sei un buon volontario, se sei... giornalista puoi fare onestamente il tuo lavoro, senza pensare che cambierai il mondo, ecco.
Grazie veramente di cuore a Tony Capuozzo e buon lavoro, buon viaggio. Ciao Tony, grazie.
Ciao a tutti, grazie. A tutti gli ascoltatori di Stella FM, Tony Capuozzo invia un grande e caloroso saluto. Ciao.